La parola del Signore questa mattina ha iniziato: metterò in voi uno spirito nuovo, e continua facendoci capire di che cosa abbiamo bisogno vita vivendo. E nella lettera di Pietro, il primo capitolo, sono tutte parole da leggere e da meditare e da vivere, il primo capitolo della lettera di Pietro ci esorta alla santità. Guardate caso, non c'è caso, ma credo che lo Spirito Santo ci stia esortando con forza a renderci conto di che cosa stiamo vivendo, che tempi stiamo vivendo, perché non so se Giorgio ha ascoltato l'ultimo messaggio, ma domenica scorsa, e mi scuote la testa, vuol dire che non l'ha ascoltato, ma domenica scorsa vi parlavo di Salomone, e Salomone che scrive il libro dei Proverbi, e vi ho citato appunto quello che lui ci ha ricordato oggi, il primo proverbio, perché il timore di Dio è il principio della sapienza. Quindi a maggior ragione vi dico: fate attenzione, perché non ci siamo messi d'accordo per dire la stessa cosa, ma credo che lo Spirito Santo sia d'accordo per insegnarci queste cose qua, perché senza santità nessuno vedrà il Signore. Questo ce lo dobbiamo, che ci piaccia o meno, ce lo dobbiamo scrivere nel cuore. E allora, nella prima lettera di Pietro, sarebbe tutto da leggere, ma per brevità leggiamo dal verso 13, dice: perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri, riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Già domenica scorsa vi parlavo, e anche quella prima, il Dio che si rivela. Dio che si rivela a Mosè, Dio che si rivela a Salomone. Se non avete ascoltato i messaggi delle altre domeniche, potete andare a pescarli su internet, sono già disponibili. Ma la differenza avviene quando l'uomo si avvicina a Dio, cerca Dio con tutto il cuore, ma finalmente a un certo punto è Dio che accende l'interruttore, è Dio che si rivela al cuore. Ponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita alla rivelazione di Gesù Cristo. Stiamo parlando di santità, e tutte le volte che esprimo questa parola vedo i punti interrogativi che si accendono nella vostra mente. E dico questo perché li ho avuti anch'io per tanto tempo. E qua ci parla che c'è una rivelazione, c'è qualcosa che si rivela, c'è qualcosa che Dio accende nella sua infinita misericordia. Come figli ubbidienti. E quando parlo di ubbidienza, molti vanno in crisi. Ancora, pastore, ci parla di ubbidienza, come se fosse un richiamo all'ubbidienza a quello che vi dico io. Non è a me che dovete obbedire, è a Gesù che dovete obbedire, è alla sua parola. Il timore di Dio è il timore e il rispetto della sua parola, rispetto della sua volontà, esattamente come quando siete per strada e vedete il semaforo che diventa rosso, vi rallentate, vi fermate. Perché? Perché non voglio far male a nessuno, al di là della multa che è irrilevante, ma se è rosso mi devo fermare. Ah, ma non c'è nessuno. No, tu non hai visto nessuno, te fermati lo stesso. Non è un problema di multa, ma è un problema di rispetto delle regole, perché se non rispettiamo le regole elementari della strada, ci schiantiamo molto presto. E così anche il rispetto delle regole della vita, il timore di Dio, il rispetto di Dio, il rispetto della sua parola è qualcosa che ci deve animare da dentro, qualcosa che ci deve spingere da dentro. E vi invito a cercare Dio, a cercare Dio con tutto il cuore, perché Lui si farà trovare. Voi cercate il Signore, voi troverete il Signore, e questo è questa rivelazione di sé, Dio ve la darà dentro. Perché se questo non avviene, io posso predicare una vita e voi non cambierete mai, e probabilmente non cambierò neanch'io. Ma se Dio non mi si rivela, e se Dio non si rivela a voi, Non avviene questo miracolo di cui parlava in Ezechiele: io vi darò un cuore nuovo. Ezechiele 36, 26 dice: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. E quando io leggo questa parola dico: ma Signore, allora la nostra umanità è fatta di carne e tu mi rimetti un cuore di carne perché il mio cuore è diventato una pietra. L'odio, il risentimento, l'amarezza è qualcosa di estraneo alla tua natura umana perfino. È un'aberrazione, una bestemmia contro te stesso. Ma cosa sto dicendo? Sì, perché Dio dice che io ti tolgo la pietra, perché dentro di te è nato qualcosa che è estraneo alla tua essenza. Tu sei stato fatto a immagine e somiglianza di Dio e sei diventato con un cuore duro. E questo cuore duro, indurito, arrabbiato, sempre più duro. Dio ti guarda con misericordia e ti dice: guarda, io non ti faccio diventare Dio, ma ti faccio tornare uomo. Wow! E metto dentro di te il cuore di Gesù, che è uomo, pur essendo Dio. Wow! Signore, la tua rivelazione va oltre quello che io riesco a capire. Ma se cogliete il senso della parola di Cristo, vi do un cuore nuovo, metto dentro di voi un cuore, uno spirito nuovo. Spirito e cuore, vi troverete spesso nella Bibbia, che sono sinonimi. Parla della stessa roba. Per noi è difficile da spiegare. Noi quando pensiamo al cuore pensiamo alla pompa che abbiamo qua in mezzo al nostro petto. Ma quando nella Bibbia parla di cuore, parla del nostro spirito, del nostro uomo interno, quello che altri chiamano il subconscio, la persona nascosta, ragionatela come volete, ma Dio dice: lì dentro da te è diventato duro come una pietra e adesso io vengo a farti visita e ti sciolgo, ti tolgo questo cuore di pietra. Dice: tolgo questo cuore di pietra e ti darò un cuore di carne, metterò dentro voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti. Ecco qua, metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare. Qualcuno ogni tanto mi dice: ma che il Signore mi faccia questa cosa, che Dio mi costringa in qualche maniera ad obbedire. Ma questo non avviene, perché da un lato il Signore ci cambia il cuore e ci dà il suo spirito. Quindi capite che cuore e spirito continuamente vengono chiamati, parla della stessa roba. Dio mi perdoni per questo, non so come spiegarlo, perché parla della stessa cosa e una volta lo chiamo cuore, una volta lo chiamo spirito. E dice: io toglierò il tuo cuore di pietra e ci metterò un cuore di carne che sa amare. Ti do il mio spirito. Quindi vuol dire che ci toglie quello spirito umano ribelle, arrabbiato e sempre ribelle nei confronti di Dio e di tutto quello che ci sta attorno. Quindi considerate questo per continuare, riprendiamo dalla lettera di Pietro, quindi considerate questa grazia che si rivela verso di noi in Cristo Gesù e il verso 14 che dice: come figli ubbidienti. Figli di Dio per grazia, figli ubbidienti. Cioè l'ubbidienza, come spesso vi ricordo, è una scelta volontaria di fare un qualcosa che ci viene comunque chiesto, consigliato, ordinato, giratela come volete, ma alla fine, quando Dio ci dice ama il tuo prossimo, noi dobbiamo scegliere se amarlo o se odiarlo. Ci viene naturale odiarlo. Ci dice ama il tuo nemico e noi diciamo eh? Come si fa? Quando siamo in vena diciamo come si fa, Signore aiutami, e quando siamo girati diciamo no. Ma in ogni caso, come figli di Dio siamo chiamati all'obbedienza. Quindi evidentemente in noi Dio ha messo la capacità di scegliere e quindi di obbedire o disobbedire. Poi questo non vuol dire che perché io ho messo il pedale sul freno la macchina si fermerà. se sono figlio di Dio, metto il pedale sul freno, ma bisogna che ci sia tutto il resto. Non è il mio piede che frena, non è il mio fortemente volli che mi fa essere quello che voglio essere, ma è la grazia di Dio che fa funzionare tutto l'impianto, eh? Metti il piede sul freno, l'olio dentro i tubi che non sono rotti e vanno a finire su delle pinze o su delle ganasse che vanno a fermare le ruote, giusto? Lo sapete, siete stati a scuola guida, lo sapete come sono fatte queste cose. Avete comprato la patente? No, eh? Però se andate a scuola guida ve le insegnano queste cose. E voi sapete che non è il vostro piede che sta frenando, però voi dite, fermati macchina, e mettete il piede sul freno, e mettete in moto tutta una serie di cose che non necessariamente le conoscete, però sapete che se frenate la macchina si ferma. E così la vostra vita, quando decidete di obbedire al Signore, e Dio ti dice ama il tuo nemico, e tu dici ma è follia. La tua mente dice è follia, il tuo cuore duro dice è follia, ma se lo Spirito Santo ti dice questa è la tua strada, tu sei mia figlia, tu sei mio figlio, come figli obbedienti. Obbedienti a chi? Obbedienti al Padre, obbedienti allo Spirito Santo che vi è stato messo dentro, obbedienti a quella parola santa che vi è stata rivelata. Ecco perché il timore di Dio diventa il nostro stile di vita. Ma timore non nel senso di paura, è nel senso del rispetto, la consapevolezza che l'occhio di Dio è su di te. Wow! E allora, come ti senti con l'occhio di Dio su di te? O ti senti terribilmente a disagio, perché vuoi continuare a peccare, vuoi continuare a fare quello che ti pare, e quindi sfuggi dall'occhio di Dio, oppure dici grazie Signore. Un proverbio umano dice che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Voi dite, che c'entra? Eppure, se l'occhio di Dio è su di me, alleluia, io sicuramente crescerò nella sua volontà. Se l'occhio di Dio è nella mia vita, è su di me, è sulla mia esistenza, la sua parola diventerà il mio cibo quotidiano. Gesù ci doveva dire in un certo momento, dice, il mio cibo non è il pane, ma il mio cibo è fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati a santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Perché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Quindi questa chiamata alla santità è qualcosa che ci coinvolge tutti quanti. Non possiamo essere cristiani, figli di Dio, senza santità, senza cercare il Signore e cercarlo con tutto il nostro cuore, con tutte le difficoltà che abbiamo, con tutti i peccati della nostra vita, con tutte le nostre inclinazioni umane che rimangono carnali, a volte diaboliche, e abbiamo bisogno di essere guariti, liberati e benedetti. Se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, Dio che giudica secondo l'opera di ciascuno, e noi lo chiamiamo padre, wow, Dio tiene conto di quello che facciamo e di quel che non facciamo. Quindi non sottovalutiamo le situazioni, perché Dio è buono e ci fa grazia. Certo, se non ci facesse grazia nessuno si salverebbe, ma è vero che non siamo salvati per opere, ma è vero che se siamo salvati la nostra vita produce opere sante, opere sane. Conducetevi con timore, quindi con rispetto, per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che le cose corruttibili, sapendo che non con cose corruttibili come argento o oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dal Padre, ma col prezioso sangue di Cristo, come l'agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto dalla fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di Lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti, gli ha dato la gloria, affinché la vostra fede e speranza appunto fossero in Dio, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito Santo. Per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Questa parola, verso 22, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. Come puoi purificare la tua anima? Dio ti dà un cuore nuovo, ti dà uno spirito nuovo, ma noi siamo fatti di spirito, di anima e di corpo. E per anima che cosa intendo? Per anima intendo il tuo volere, il tuo pensiero, le tue emozioni, la tua volontà di scegliere, d'accordo? Il corpo lo conosciamo, lo vediamo, però anche il nostro corpo dipende dai sentimenti e le emozioni che passano nella nostra anima. Se la nostra anima è malata, il nostro corpo si ammala, ma se il nostro spirito è guarito, il nostro cuore è guarito da Dio, anche la nostra anima si rigenera e si rinnova. Ma si rinnova con che cosa? Con l'ubbidienza alla parola del Signore. E voi capite perché la santità è così importante nella nostra vita. Perché se io non obbedisco a Gesù volontariamente, e quando Gesù mi dice ama il tuo nemico, e io dico sì, ma a lui no, o a lei, poi è difficile a volte, poi se si tratta del marito, della moglie, dei figli o dei genitori, mamma mia, è veramente difficile a volte dire Signore, obbedisco, non capisco ma obbedisco, ma non è giusto quello che sta... Ama, perdona, vinci il male col bene, wow, ma l'obbedienza alla parola di Dio è questa. Cioè, se tu vuoi che la tua anima cambi veramente, il tuo modo di vivere, le tue emozioni, la tua realtà, hai una sola strada, praticare l'obbedienza al Vangelo. Non esiste nessuna disciplina che ti possa cambiare il tuo modo di essere se non obbedisci volontariamente al nostro Signore. E io che vi dico questa cosa, sono uno che sta imparando, io sono un apprendista dell'obbedienza al Signore. Perché la nostra vita è così, il vano modo che ci è stato insegnato dai nostri padri. Hanno vissuto così loro e noi facciamo uguale e peggio. Li abbiamo criticati, li abbiamo insultati, ma abbiamo fatto peggio di loro. Questa è la verità. E allora, di nuovo, vi rileggo questo verso 22. Avendo purificate le anime vostre, con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito. Per avere un amore fraterno vero, sincero, senza ipocrisia, senza parzialità, senza malizia. Wow! Una famiglia dove ci si ama senza pensare al tornaconto. Questa è la famiglia di Dio. Dio ti ama a prescindere. E questo fatto ci sta lavorando dentro, ci sta trasformando dentro. Quindi con l'obbedienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere appunto questo amore senza alcuna simulazione, senza alcuna finzione, un amore sincero, traduce amore sincero. Un'altra traduzione dice sincero. E sincero, sapete, vuol dire senza cera, senza mascherone. Noi ci tiriamo bene, ma è cera, senza finzione, senza far finta di essere quello che non siamo. Un amore sincero.